La sfida tra la fede e la ragione che cercano di spiegare il divino è vecchia di almeno un millennio. Nel XII secolo, ha affermato Benedetto XVI, le due correnti della teologia monastica e della teologia scolastica si contrapposero dando luogo a controversie delle quali la più famosa resta quella che per lungo tempo divise l'abate Bernardo di Chiaravalle e il filosofo Abelardo. Se la teologia è e resta, ha detto all'inizio il Papa, una comprensione razionale per quanto possibile dei misteri della rivelazione cristiana, creduti per fede, il contrasto tra i due rappresentanti si consumò proprio su quale fosse la chiave di tale comprensione, che per Bernardo di Chiaravalle doveva essere la fede, mentre per Abelardo l'intelletto.
Bernardo fa fatica ad accordarsi con Abelardo e più in generale con coloro che sottoponevano le verità della fede all'esame critico della ragione, un esame che comportava a suo avviso un grave pericolo, e cioè l'intellettualismo, la relativizzazione della verità, la messa in discussione delle stesse verità della fede.
Per Bernardo, ha affermato il pontefice, la fede stessa è dotata di un'intima certezza basata sui padri antichi, sui santi, sull'ispirazione dello Spirito di Dio nei credenti. Per il grande monaco, dunque, ha osservato Benedetto XVI, cercare di catturare il mistero di Dio con l'intelligenza umana rasentava la spregiudicatezza. È il Verbo divino, insegna Bernardo, che visita l'anima e la porta all'unione mistica con sé.
La teologia per lui non può che nutrirsi della preghiera contemplativa, in altri termini dell'unione affettiva del cuore e della mente con Dio.
A questa teologia del cuore, come la definisce il Papa, si oppone Abelardo con la sua teologia della ragione. Filosofo di grande intelligenza e pari abilità dialettica, Abelardo insegnò a Parigi entrando spesso in polemica con i teologi del suo tempo, subendo anche condanne poi rientrate da parte della Chiesa. Agli occhi dell'abate di Chiaravalle, certe audaci interpretazioni di Abelardo riducevano la fede, ha rilevato il pontefice, ad una semplice opinione sganciata dalla verità rivelata.
Effettivamente, un uso eccessivo della filosofia rese pericolosamente fragile la dottrina trinitaria di Abelardo e così l'idea di Dio. In campo morale, il suo insegnamento non era privo di ambiguità. Ed insisteva nel considerare l'intenzione del soggetto come l'unica fonte per descrivere la bontà o la malizia degli atti morali, trascurando così l'oggettivo significato e valore morale delle azioni. E questo, come sappiamo, è un aspetto molto attuale per la nostra epoca, nella quale la cultura appare spesso segnata da una crescente tendenza al relativismo etico: solo l'io decide che cosa sia buono per me in questo momento.
E qui Benedetto XVI ha ribadito che i principi interpretativi suggeriti dalla filosofia hanno un valore solo strumentale e devono trovare un equilibrio con quelli che il Papa ha chiamato i principi architettonici della rivelazione. Se questo equilibrio si spezza, spetta al Magistero ripristinarlo, difendendo i credenti più semplici, ha detto il Papa, da argomentazioni teologiche spregiudicate che potrebbero mettere a repentaglio la loro fede. È questo uno dei grandi insegnamenti che resta di quella antica disputa.
Anzitutto credo che mostri l'utilità e la necessità di una sana discussione teologica nella Chiesa, soprattutto quando le questioni dibattute non sono state definite dal Magistero, il quale rimane comunque un punto di riferimento ineludibile.
Il Papa ha poi concluso la catechesi con un altro insegnamento giunto a noi dai due contendenti che, pur accesi avversari, non dimenticarono alla fine il valore più grande, quello della riconciliazione.
Abelardo mostrò umiltà nel riconoscere i suoi errori, Bernardo usò grande benevolenza. In entrambi prevalse ciò che deve veramente stare al cuore quando nasce una controversia teologica, e cioè salvaguardare la fede della Chiesa e far trionfare la verità nella carità. Che questa sia anche oggi l'attitudine con cui ci si confronta nella Chiesa, avendo sempre come meta la ricerca della verità.
Nonostante i colori sbiaditi del cielo romano carico di nubi, l'udienza è stata rallegrata da un gruppo di musicisti zingari ungheresi che ha eseguito diversi brani, tra cui la Rapsodia ungherese numero 2 di Ferenc Liszt. Il momento dei saluti è stato poi per il Papa occasione per ricordare figure di spicco della Chiesa di ieri e di oggi, a cominciare da San Carlo Borromeo, del quale oggi si celebra la memoria liturgica e al quale il Pontefice ha affidato giovani, sposi e malati, per proseguire con Giovanni Paolo II, che di San Carlo portava il nome e che Benedetto XVI ha indicato come esempio che ispiri sulla via della santità. Per finire con Don Oreste Benzi, il fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII, scomparso 2 anni fa, questo il saluto rivolto dal Papa al folto gruppo della comunità.
Cari amici, la feconda eredità spirituale di questo benemerito sacerdote sia però stimolo a far fruttificare nella Chiesa e per il mondo la provvidenziale opera da lui iniziata a favore degli ultimi della nostra società.